Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Profeti, Sofonia e Abacuc. Con Luca Mazzinghi.
Buona giornata da Gabriella Caramore. Oggi ancora due dei profeti che con tutta probabilità si collocano prima della distruzione di Gerusalemme, prima della deportazione del popolo ebraico in Babilonia, così come il primo Isaia che abbiamo già incontrato, Amos, Osea, Michea e Naum di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Dalla prossima settimana vedremo i profeti dell'esilio, Geremia, Ezechiele, il secondo Isaia, e poi l'ultimo gruppo, quello dei profeti che tornano dall'esilio, quindi con nuove aspettative ma anche con nuove esperienze alle spalle. Il terzo Isaia, Abdia, Ageo, Gioele, Giona, Malachia. Oggi dunque due profeti che ancora, assistendo all'invasione, ai saccheggi, vedendo che il proprio popolo, invece di accrescere la fedeltà al Signore, il camminare lungo le sue vie, accresce il disordine, i comportamenti iniqui, invocano la giustizia del Signore. I due profeti sono Sofonia e Abacuc, e l'ascolto che vi proponiamo oggi è dal Requiem di Giuseppe Verdi, il Dies Irae, perché sentirete in alcuni versetti di Sofonia proprio quasi ripetersi le stesse parole: è vicino il giorno del Signore, giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovine e di sterminio, di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità. Anche questa volta ci accompagna Luca Mazzinghi, che è un biblista che ormai già conosciamo, ma è anche parroco in una città, un paese della Toscana. Buongiorno Mazzinghi.
Buongiorno.
I suoi parrocchiani ascoltano queste puntate?
Sì, hanno ascoltato.
Che dicono?
Sono rimasti contenti, ma loro sono un po' partigiani quando ascoltano me.
Le vogliono bene e la seguono, sì. Naturalmente. Senta, a questo proposito, l'altra volta qualcuno ha un po' equivocato la sua difesa del termine vergine a proposito di Isaia 7,14, che propriamente sarebbe, ecco, la giovane concepirà un figlio. I 70 e poi la tradizione cattolica ha tradotto con vergine, alludendo naturalmente alla verginità di Maria. Ecco, lei però difendeva questo uso nella liturgia, non che volesse dire che il termine originario è vergine, giusto?
Anzi, io dissi che il termine originario era giovane donna. Ecco. Per essere pignoli, l'ebraico ha un termine alma che significa genericamente giovane donna, senza specificare se sposata o non sposata.
Sì.
La cosa interessante è che quando poi il testo è tradotto in greco dai 70, traduzione ebraica, faccio notare non cristiana,
sì,
i 70 traducono con partenos, e questo apre la porta all'interpretazione neotestamentaria che legge dunque il testo nel senso di vergine, ma questo fa parte della storia del testo.
Ecco, della storia, esattamente.
Della storia del testo, ed è un dato innegabile. Il testo originario parla genericamente di una giovane donna senza precisare ulteriormente.
Ecco, spero che così abbiamo chiarito. E però invece ancora sulla scorsa puntata, allora, noi abbiamo suddiviso questa lettura dei profeti, li abbiamo suddivisi in ordine cronologico, però come lei sottolineava in fine puntata, anche la successione che c'è nel canone ha una sua legittimità. Infatti lei faceva riferimento a quello che sta prima di Michea e Naum, a quello che sta dopo, quindi i profeti posteriori, i profeti scrittori, ecco, sono suddivisi nel canone biblico: Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia. Allora, chi ha ragione? Diciamo, forse sono valide entrambe le prospettive.
Io direi che sono due possibilità legittime di lettura. Una è la lettura di carattere storico ed esegetico, che è quella che faccio anch'io, ovvero si prende il singolo profeta in ordine cronologico, cominciando dai più antichi, Amos, Osea, per finire a quelli del post-esilio, con tutto che qualche profeta non è databile in maniera precisissima.
Sì.
Ma comunque questa è una linea di lettura esegeticamente molto corretta.
E forse anche molto chiara, e che ci aiuta a leggere meglio i libri precedenti.
E che fa capire anche lo sviluppo del pensiero dei singoli profeti. C'è però da dire che, come ben sappiamo, il libro del singolo profeta non coincide sempre con la figura storica del profeta stesso. Spesso il libro è stato rielaborato, rivisto, ripubblicato, a volte molto tempo dopo la figura del profeta. E allora ha anche un senso l'ordine dei libri come la Bibbia ebraica ce li presenta. Questi 12 profeti cosiddetti minori per la lunghezza, non per l'importanza, minori perché sono piccoli libri, sono stati messi in un ordine che non è necessariamente quello storico. E quest'ordine ha una logica. Tra l'altro, queste sono scoperte abbastanza recenti. Negli ultimi 20 anni siamo ritornati a questo tipo di studi, che in realtà erano gli studi dei padri, fatti magari con altre premesse, con altri metodi. Si comincia a comprendere che ha un senso anche comprendere l'ordine dei libri, la loro collocazione all'interno della Bibbia ebraica, così come li abbiamo ricevuti. Un esempio viene dai profeti che affrontiamo oggi. Dal punto di vista cronologico, Sofonia viene prima di Abacuc, perché Sofonia è dell'epoca di Giosia, poi ne parleremo, Abacuc è immediatamente precedente all'esilio, ma nella Bibbia stanno in una posizione diversa. Prima c'è Abacuc e poi c'è Sofonia. E prima di Abacuc abbiamo, vi ricordate la volta scorsa, Naum che pone un problema di teodicea, cioè di giustizia di Dio. Il problema lo risolve in modo semplice: di fronte ai suoi nemici, Dio che fa? Distrugge i nemici stessi. Ricordate la distruzione di Ninive. Ma questa risposta non è sufficiente ad Abacuc, perché Abacuc inizia il suo libro dicendo: Dio ha distrutto gli abitanti di Ninive, gli Assiri, perché non fa altrettanto con i babilonesi? E allora, in che modo Dio guida la storia se alla fine gli empi sembrano avere successo? E quindi Abacuc pone una domanda ben più radicale di Naum. La risposta al problema della giustizia di Dio non si può cercare in un Dio che distrugge i nemici, va cercata in un altro ambito, che per Abacuc è un ambito che ci sorprende, quello della fiducia e della fede, diremmo noi. E d'altra parte, subito dopo Abacuc, arriva Sofonia, che da un lato sposta tutto in chiave escatologica, quindi il giudizio di Dio sui malvagi, sugli empi, avverrà, ma avverrà in un tempo X che in qualche modo è, non dico al di là, ma oltre la storia che stiamo vivendo, e quindi sposta il problema in avanti. E d'altra parte fa emergere un altro aspetto che finora nei profeti non c'era, ovvero la salvezza arriva attraverso i poveri, gli umili, quelle persone che normalmente la storia mette da una parte.
Ecco, quindi una teologia dei poveri.
Esatto.
Quindi diciamo che quest'ordine qui non è cronologico, ma
è un ordine logico,
logico-teologico.
Esatto,
ecco, sì, sì.
Che si completa con quello precedente. Poi uno studio serio dovrebbe riuscire a metterli insieme tutti e due.
Bene, una lettura incrociata,
sì,
diciamo.
Esatto.
Ecco, allora veniamo al nostro Sofonia, continuando a rispettare l'ordine cronologico per coerenza. Ecco, più o meno si colloca nell'epoca dei precedenti, quindi c'è l'avanzata dei babilonesi che cominciano a occupare le terre che sono state occupate dagli assiri nel vicino Oriente. Quindi siamo in che anni?
Siamo, lo dice anche il titolo del libro, al tempo del re Giosia, quindi grosso modo durante l'epoca della riforma giosiana, possiamo vagamente indicare il 622 avanti Cristo, più o meno come punto di riferimento.
Ecco, qual è la funzione del profeta Sofonia, cioè i temi principali del libro? Lei in parte li ha enunciati, però se vogliamo adesso dare un'introduzione, appunto i poveri, lei stava dicendo...
Sì, i poveri sono un punto d'arrivo del libro di Sofonia, bisogna partire un po' più dall'inizio. Sofonia, abbiamo detto, siamo all'epoca del re Giosia, vi ricordate? Il re Giosia è il re delle grandi riforme religiose.
Sì.
Sofonia probabilmente è contemporaneo del primo Geremia, quindi siamo in quest'epoca di riforma, di tentativo di rinascita di Israele da un punto di vista sociale, morale, religioso. E tutta la prima parte del libro ruota in realtà su un'accusa, questa è tipica dei libri profetici, un'accusa diretta contro l'idolatria, contro la corruzione morale, in questo niente di nuovo rispetto a ciò che abbiamo visto per esempio con il profeta Michea. Ma la novità di Sofonia è che egli annunzia un giudizio di Dio drastico, terribile.
Questo dies ire che
questo
abbiamo,
dies ire che abbiamo ascoltato prima con le parole del dies ire cristiano, in realtà ha il suo fondamento nel testo di Sofonia, in particolare il capitolo 1, i versetti da 1 a 16 sono quelli, da 14 a 16 scusate, sono quelli più significativi.
Ecco, allora leggiamo prima questo testo, poi lei ci aiuterà a decifrarlo. In realtà leggiamo anche i primissimi versetti, poi del primo capitolo, poi dal 14 al 18 e poi l'inizio del capitolo 2, perché c'è prima il giudizio e poi un appello alla conversione.
Tutto farò sparire dalla terra, oracolo del Signore. Distruggerò uomini e bestie. Sterminerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Farò inciampare i malvagi. Eliminerò l'uomo dalla terra, oracolo del Signore. È vicino il grande giorno del Signore. È vicino e avanza a grandi passi. Una voce: amaro è il giorno del Signore. Anche un prode lo grida. Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebra e di oscurità, e giorno di nube e di caligine, giorno di suono di corno e di grido di guerra, sulle città fortificate e sulle torri elevate. Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e le loro viscere come escrementi. Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli. Nel giorno dell'ira del Signore e al fuoco della sua gelosia, tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra. Radunatevi, raccoglietevi, o gente spudorata, prima che esca il decreto, prima che passi il giorno come pula, prima che piombi su di voi l'ira furiosa del Signore, prima che piombi su di voi il giorno dell'ira del Signore. Cercate il Signore, voi tutti, poveri della terra che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore.
Allora, Luca Mazzinghi, questo dicevamo un dies ire, ecco, possiamo parlare di scenario apocalittico o è improprio questo contesto.
Io aspetterei a usare per sofonia la parola apocalittico, forse un po' presto
Sì. Anche se va detto che ci sono scenari apocalittici ben prima dell'apocalisse cristiana.
Sì, però io direi che l'apocalisse... Poi qui il discorso diventerebbe complicato, ma direi che la tradizione apocalittica comincia nella Bibbia con testi come Gioele, poi Zaccaria, ma siamo dopo l'esilio, in parallelo con la tradizione del libro di Enoch, ma dal V-IV secolo in poi.
Ecco, qui invece è il giorno del giudizio, il giorno del Signore è vicino.
Qui il linguaggio è simbolico, evidentemente, è una escatologia, se mi si può passare il termine un po' più tecnico, una escatologia,
cioè
una visione delle cose ultime che è ancora dentro la storia. E qui il giorno del Signore è visto come un giorno in cui Dio arriva nella storia di Israele, anzi nella storia dell'umanità, la giudica e distrugge tutto ciò che ci può essere di male nel mondo. Il testo è durissimo: tutto farò sparire dalla terra e anche le bestie, distruggerò uomini e bestie. E questa distruzione, secondo Sofonia, ha una motivazione etica, ovvero la distruzione nasce dal fatto che l'intera umanità ha tradito se stessa in qualche modo, ha tradito Dio, ha tradito la giustizia.
Quindi è una controcreazione, diciamo, gli uomini e bestie, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, gli empi esterminerò l'uomo dalla terra, è una...
Esattamente questo, ha usato la parola giusta, è la stessa cosa che si potrebbe dire per esempio del racconto del diluvio,
sì.
È l'idea che la creazione stessa si rivolta di fronte al peccato dell'uomo e quasi viene rovesciata nel suo significato, da una creazione positiva diventa rovina per tutti. Il testo è diretto, l'avete sentito, contro quelle persone che si ritengono sicure, quelli che dicono ma noi abbiamo i soldi, noi ce la caviamo, questa gente spudorata di cui parla il profeta, e a queste persone il profeta dice state attenti perché non sarà il vostro oro, non sarà il vostro denaro a salvarvi dalla distruzione, non crediate che la salvezza venga da quello che voi credete di possedere.
Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarvi.
Questo è un tema tra l'altro molto attuale.
Molto attuale, poi, sì, come tutta la Bibbia per la verità, questo almeno che stiamo leggendo adesso.
Poi la tradizione cristiana questo testo lo ha preso in un'altra chiave, lo ha trasformato in un testo legato ai defunti, il Dies Irae, ma su quello si potrebbe discutere perché il Dies Irae a volte ha accenti, non voglio usare termini forti, ma accenti che mettono anche paura alla fine, quando uno da un funerale ascolta il Dies Irae, spesso non ne ha una gran consolazione.
Non è accogliente, diciamo.
No, ecco.
Senta, ecco, poi seguono nel capitolo 2 alcuni oracoli contro le nazioni, come di prassi in questi testi, ma è molto bella la suddivisione, perché è contro quelli che stanno a occidente, contro quelli che stanno a oriente, quelli che stanno al meridione, quelli che stanno al settentrione e poi contro Gerusalemme. Ecco, anche questi punti cardinali della terra con il centro di Gerusalemme è bello perché dà il senso proprio della la corruzione esiste ovunque, no?
Sì, questo testo di Sofonia sulle nazioni riprende un tema che è già presente nei profeti più antichi, già Amos ha accenti di questo genere.
Sì.
E questo è interessante perché ci fa comprendere come il profeta si sente investito di una missione che non è soltanto relativa al popolo di Israele, ma si amplia al mondo conosciuto, perlomeno al mondo che circondava Israele. E Sofonia vede questa ingiustizia dilagante intorno a lui. È interessante, per esempio, quando, parlando degli Assiri, della città di Ninive, dice al capitolo 2: questa è la città gaudente che se ne stava sicura e pensava io e nessun altro. È l'idea, cioè, di un popolo, di popoli che ritengono di non aver bisogno di niente, di non cadere mai, di avere una sicurezza economica, politica, militare che permette loro di dire io e nessun altro. E il profeta pone il dito sulla piaga, fa vedere cioè come il mondo non può funzionare su questi criteri.
Ecco, poi appunto abbiamo fatto cenno, abbiamo sentito nella lettura questo appello alla conversione che viene poi ripreso verso la fine di questo brevissimo libro con le promesse alla conversione dei popoli. Allora dice: allora io darò ai popoli un labbro puro perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. luogo. Da oltre i fiumi di Etiopia fino all'estremo settentrione i miei supplicanti mi porteranno offerte. In quel giorno non avrei vergogna, naturalmente riferimento a Israele, di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora eliminerò da te tutti i superbi millantatori e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Ecco, allora qui c'è questo tema dell'umiltà e dei poveri che lei diceva è nuovo abbastanza, insomma, Mazzinghi.
Questa è una novità del libro di Sofonia, l'ho fatta notare anche in precedenza, in quel breve accenno alla lettura, chiamiamola canonica. Il profeta Sofonia, da un lato, ha questi accenti così duri sul giorno del Signore, più duri rispetto ad altri profeti, dall'altro apre una porta di speranza per tutto il mondo, l'abbiamo visto prima, tutti i popoli invocheranno il nome del Signore, quindi la prospettiva è universalistica, già anticipa quei testi che vedremo all'epoca dell'esilio o subito dopo. Ma la cosa importante, la cosa singolare di questa prospettiva di speranza è che emerge un protagonista, un popolo umile e povero, un popolo che allontana i superbi gaudenti, allontana i governanti che hanno commesso dei misfatti, un popolo umile e povero che confiderà nel nome del Signore.
Potrebbe dire innalza gli umili,
esatto,
e abbassa i potenti.
È una teologia dei poveri e degli umili che piano piano comincia a farsi strada e che poi emergerà soprattutto nell'Israele dell'immediato post-esilio e per finire poi nel Nuovo Testamento.
Mazzinghi, cioè, sì, è nuovo in questi accenti, però è un rovesciamento che è tipico in tutta la Bibbia, no? Il piccolo popolo, Davide il più piccolo, Mosè il balbuziente, insomma questo rovesciamento rispetto tra il grande e il piccolo, in cui il piccolo prevarrà.
Questo da Caino e Abele in poi
è una
costante del testo biblico, quella di far vedere come quello che umanamente è piccolo poi diventa grande invece per Dio. Qui la novità è che è proprio il popolo in quanto tale che diventa strumento in qualche modo di salvezza. Qui si comprende bene come il profeta Sofonia ha di fronte a sé una società come lui la definisce superba, gaudente, eccetera, dalla quale si potrà salvare soltanto un gruppo che vivrà in un altro modo.
Ecco, qui c'è di nuovo, ritorna questo resto che abbiamo già incontrato varie volte in Isaia, che appunto originariamente ha un significato quasi militare, no? Cioè che nella deportazione c'è sempre qualcuno che resta, che rimane, però poi diventa simbolo di qualcosa di più profondo, di più importante.
Sì, il resto di Israele acquista un valore teologico, ovvero è quella parte del popolo che non ha tradito, che vive questa dimensione di umiltà, di povertà, quella parte del popolo sulla quale poi il popolo rinasce, e questo è il resto di Israele.
Ecco, Mazzinghi, poi il libro di Sofonia finisce con alcuni versetti sulla Gerusalemme restaurata, così come prima era al centro delle nazioni condannate, diciamo. Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, re di Israele il Signore in mezzo a voi, tu non vedrai più la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia come nei giorni di festa.
Una parola soltanto, intanto questi testi sono caratteristici per il fatto che sono stati aggiunti dopo, presuppongono una Gerusalemme ricostruita, quindi sono stati messi dopo l'esilio. È uno dei segni di come i libri profetici poi crescono nel tempo.
E non si può leggere cronologicamente in maniera troppo...
Crescono nel tempo, la cronologia è a volte, perlomeno si può discutere, ma la bellezza di questo testo è l'aver chiuso un libro che parte con il Dies Irae e si chiude con il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore. Dunque la visione di un Signore che ama Gerusalemme come se fosse una donna. E così chi ha scritto poi questi libri, chi li ha redatti nel modo in cui li leggiamo noi oggi, riesce alla fine a far sì che l'ascoltatore ne esca con un messaggio assolutamente positivo, addirittura all'amore di Dio per un'intera città, Gerusalemme.
Ecco, veniamo allora al profeta Abacuc, dunque, il quale vive più o meno nello stesso periodo, ma ecco, anche per lui ci si chiede, arriva a vedere gli assedi a Gerusalemme?
Ecco, il libro di Abacuc si apre descrivendo l'arrivo dei babilonesi. La storia si è mossa,
quindi
agli Assiri,
ecco,
si sono sostituiti i babilonesi, Giosia è morto tragicamente.
Che vengono chiamati anche Caldei, neocaldei.
Sì,
sì.
Esatto, ma sono comunque loro.
Sì.
Il re Giosia è morto tragicamente a Megiddo, ucciso nel 609 dal faraone. E nel 598 i babilonesi conquisteranno Gerusalemme per la prima volta con la prima deportazione. Abacuc io credo che scriva proprio in questo momento, quando è chiaro ormai l'arrivo dei Caldei, dei babilonesi, che stanno per assediare e poi per distruggere Gerusalemme. Il contesto è quello probabilmente del regno di Joachim, il tragico successore di Giosia, un re dalle alleanze ondivaghe, un re anche dal comportamento abbastanza criminale nei confronti del popolo, ed è anche per questo che Abacuc ha toni molto duri, ancora una volta, nei confronti dei capi del popolo. Ecco, questo è un po' il contesto storico.
Questo è il quadro storico. Allora, il libro di Abacuc comincia più o meno con una supplica a cui succede una risposta del Signore. Ecco, leggiamo il testo.
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza, e non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Non ha più forza la legge, né mai si afferma il diritto. Il malvagio, infatti, raggira il giusto, e il diritto ne esce stravolto. Guardate fra le nazioni e osservate. Resterete stupiti e sbalorditi. C'è chi compirà ai vostri giorni una cosa che a raccontarla non sarebbe creduta. Ecco, io faccio sorgere i Caldei, popolo feroce e impetuoso, che percorre ampie regioni per occupare dimore non sue. È feroce e terribile. Da lui sgorgano il suo diritto e la sua grandezza. Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli, più agili dei lupi di sera. Balzano i suoi cavalieri, sono venuti da lontano, volano come aquila che piomba per divorare. Tutti, il volto teso in avanti, avanzano per conquistare e con violenza ammassano i prigionieri come la sabbia. Si fa beffe dei re e dei capi se ne ride. Si fa gioco di ogni fortezza, l'assedia e la conquista. Poi muta corso come il vento e passa oltre. Si fa un dio della propria forza.
Luca Mazzinghi, chiederei di commentare questo fino a quando, Signore, che poi troviamo molte volte nei salmi, no? Questa invocazione, fino a quando?
Sì, fino a quando è tipico del lamento dei salmi.
Sì.
È un'espressione che spesso apre anche i salmi, fino a quando, Signore, sì, continuerai a dimenticarmi. Dà a questo testo profetico un tono di supplica molto forte. Il profeta ha il coraggio di rivolgersi direttamente al Signore, interpellandolo con il tu, e chiedendogli fino a quando tu, Signore, non farai giustizia. C'è un problema reale per Abacuc di teodicea, cioè di giustizia di Dio, quello che Nahum sembrava aver risolto. Abacuc dice: non è vero, perché io vedo che nel mondo c'è la violenza, io grido a te violenza e tu non salvi. La frase è fortissima: dire a Dio tu non salvi significa dire tu non esisti, tu non ci sei, no? Tu mi fai vedere l'iniquità, ho davanti a me rapina e violenza, la legge non ha più forza, il mondo è stravolto e tu non intervieni.
Ecco, poi però c'è questa risposta che è durissima.
La risposta di Dio, dal nostro punto di vista, peggiora la situazione, perché Dio dice: bene, state a vedere, adesso mando da voi i babilonesi, i Caldei, un popolo terribile, descritto qui con immagini bestiali addirittura, un popolo violento, che vi distruggerà. La risposta dunque per noi è ancora più tremenda. Siccome c'è la violenza, dice Dio, adesso ve ne mando ancora di più per distruggere tutta l'ingiustizia che c'è nel vostro paese. E questo pone evidentemente allo stesso Abacuc, lo vedremo poi nel secondo lamento del profeta, un problema ancora più grave. E qui vale la pena di agganciare il testo dei versetti dal 12 in poi.
Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo. Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per punire. Tu, dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continuerà dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà.
Ecco, quest'altra supplica è ancora più straziante, se vogliamo.
Questa seconda supplica, questo secondo lamento del profeta, è la risposta all'intervento divino che abbiamo appena letto. Dio ha detto: alla violenza rispondo con la violenza. E Abacuc obietta a Dio: tu hai gli occhi così puri, non puoi vedere il male. Tu vedi i malvagi che ingoiano i giusti e tu taci. E il lamento diventa un'accusa con toni che si possono trovare nel libro di Giobbe. Dio tratta gli uomini come animali, come pesci addirittura. Questo è un testo, a mio parere, fortissimo e tra l'altro fa vedere molto bene come la Bibbia non è un libro pietistico così superficiale, di devozione, che si può leggere tranquillamente senza troppo preoccuparsi. È un libro che mette a nudo un problema serio, cioè il rapporto tra Dio e l'uomo. In questo caso, chi è più giusto, Dio o l'uomo? Dove sta la giustizia di Dio se quello che Dio fa sembra addirittura peggiore di quello che fa l'uomo? Abacuc ha il coraggio di rivolgere a Dio stesso questo tipo di domande.
Ecco, alle quali però segue un'altra risposta di Dio, no? Ecco che allora leggiamo l'inizio del capitolo 2, in cui c'è la visione del profeta come sentinella, e poi la risposta di Dio sulla sorte del giusto e dell'oppressore. Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. La ricchezza rende malvagi, il superbo non sussisterà, spalanca come gli inferi le sue fauci e come la morte non si sazia, attira a sé tutti i popoli, raduna per sé tutte le genti. Forse che tutti non lo canzoneranno e non faranno motteggi per lui e diranno, e qui seguono 5 guai, guai a chi accumula ciò che non è suo, guai a chi è avido di lucro e sventura per la sua casa, ha fatto del male contro se stesso, guai a chi costruisce una città sul sangue, guai a chi fa bere i suoi vicini e guai a chi dice al legno svegliati, alla pietra muta alzati. Questa è una polemica contro i piccoli idoli d'oro e d'argento. Luca Mazzinghi, allora la prima immagine che abbiamo sentito è il profeta come sentinella. Ecco, qui ci dobbiamo fermare un attimo perché, per esempio, l'avevamo trovato e non ci eravamo fermati anche nel profeta Isaia, al capitolo 21, in alcuni versetti. Ecco, questa immagine che cosa ci deve indurre a pensare?
Ecco, l'immagine della sentinella viene da lontano.
Sì.
Lei ha citato giustamente Isaia, il testo è molto bello, è quello del capitolo 21, versetti 10 e 11 e 12.
A che punto è la notte?
Sentinella, Shomer Mamillai è la sentinella a che punto è la notte, quanto resta della notte. E qui ci sarebbe tanto da dire. Ricordo un bellissimo intervento di Dossetti negli anni 90 sì. su Sentinella, quanto sì. resta nella notte, applicato alla situazione politica italiana, una notte che sembrava allora appena cominciata, e Dossetti diceva finirà poi se noi siamo di sentinella.
Perché
questa
la sentinella
notte.
Risponde in Isaia, perché viene il mattino,
poi anche la notte. Se volete domandare, domandate.
Convertitevi, venite.
La sentinella dunque ha un duplice scopo: da un lato quello di dire che dopo la notte alla fine viene il mattino, e l'altro scopo è quello di avvertire il popolo. La sentinella serve a quello, avvertire il popolo che qualcosa, qualcuno sta arrivando. In questo caso il profeta come sentinella si pone simbolicamente sui bastioni della città a vedere se davvero questo mattino arriva e se il Signore ha un messaggio da comunicare al popolo che aspetta la fine di questa notte. L'immagine è particolarmente efficace se si pensa a com'era la città di allora, con le mura, la sentinella che davvero circolava durante la notte per proteggere la città dai nemici e annunziare la venuta di qualcuno di importante.
Ecco, poi però c'è questa immagine abbastanza enigmatica, questa espressione che è rimasta anche proverbiale, se indugia attendila, la visione che attesta un termine, se indugia attendila perché certo verrà e non tarderà. Ciò che tarda avverrà è anche un titolo di un libro di Paolo De Benedetti sì. che riprende questo versetto. Ecco, che cosa significa questo groviglio di parole?
Intanto c'è da sottolineare che questa cosa che Abacuc sta scrivendo in realtà la sta vedendo. Si parla di visione. Egli è a spiare per vedere che cosa Dio mi dirà, e poi si parla appunto di una visione, non di una parola ricevuta. È interessante che il libro di Abacuc, contrariamente agli altri libri, era iniziato in un modo strano: oracolo che vide il profeta Abacuc. Il tema di Abacuc è qualcosa che si vede, non tanto qualcosa che si sente. E cosa vede? In realtà non vede niente Abacuc, comprende qualcosa di assolutamente contraddittorio da un punto di vista umano, ovvero che c'è un Dio che sta arrivando, ma che non si vede arrivare, ma che lui sa che certamente arriverà. Tant'è vero che la risposta poi gioca su questo tema: il giusto vivrà per la sua fede. Qui dovremmo dire che in realtà il termine ebraico emunà indica non tanto la fede come la concepisce oggi per esempio un cristiano, indica la fedeltà, indica la onestà, la lealtà, la fiducia, anche la costanza.
Ecco, questo il giusto, dunque intanto sappiamo che questo versetto è stato ripreso nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Romani di Paolo e anche in altri testi. Il giusto vivrà per la sua fede, e questo vivrà è inteso, deve essere inteso in quale senso di futuro, Mazzinghi?
Questo è un versetto che richiederebbe una spiegazione molto lunga. Io direi così, più semplicemente: intanto Abacuc risolve il problema della teodicea, cioè della giustizia di Dio, nell'ambito della fiducia e anche dell'etica, perché non dimentichiamo, prima si parla dell'uomo che ha un animo retto. Per cui per Abacuc il problema non è essere certi che Dio risponda alle mie domande sulla giustizia, sui caldei per esempio, o sulla violenza. È una questione di un rapporto di fiducia e di una vita vissuta moralmente secondo un certo criterio, l'animo retto di cui parla il versetto 4. E questo vivrà va inteso nel senso pieno che il verbo vivere ha spesso nella Bibbia ebraica, ovvero avrà una vita piena, potremmo dire sarà felice. Il giusto alla fine riuscirà a realizzare la sua vita se si fida di questo Dio che sembra non venire mai e in realtà sta venendo, che sembra tardare e in realtà non tarda, quello che tarda avverrà. È un po' il paradosso della Bibbia questo, la fiducia in Dio si gioca su questo, non sulle certezze, non, se mi si permette una frase un po' polemica, non sui valori non negoziabili dell'etica, si gioca piuttosto su un rapporto che non ha mai una certezza assoluta, è un rapporto di fiducia. Poi da qui si dovrebbe dire qualcosa in più, perché questo versetto ha avuto una storia enorme nella tradizione prima giudaica e sì, poi cristiana.
Sì.
Se posso dire due
sì,
minuti...
Sì, qualcosa secondo me sì, necessario. Sì. Sì.
Intanto nella tradizione giudaica, qui bisogna far riferimento al fatto che il libro di Abacuc è stato ritrovato, o meglio il commento al libro di Abacuc è stato ritrovato a Qumran, in un testo della fine del primo secolo, e già lì si vede bene come gli autori che lo hanno scritto, questo commento a Abacuc, sono andati oltre il testo, e allora il giusto diventa il maestro di giustizia, cioè il fondatore della comunità, l'empio diventa il sacerdote empio, il nemico che stava a Gerusalemme, i popoli sono i romani. Si vede bene come il tentativo è quello di attualizzare il testo.
La stessa... E anche la fede cambia un
la
po'.
La fede
no?
cambia, cioè, perché poi viene legata all'osservanza della legge, in realtà. Ma
meno alla giustizia e più all'osservanza della legge.
Esatto. Paolo farà un'altra operazione ancora. Questo sì, è un versetto chiave della lettera ai Romani. Paolo ci fonda l'intera lettera ai Romani. Fa un ulteriore cambiamento. Paolo toglie per la sua fede, quel sua Paolo non ce l'ha. Parla della fede, Il giusto vivrà per la fede. E dunque evidenzia il termine che più gli sta a cuore, la fede. E su quest'idea di fede costruisce l'intera lettera ai Romani. Il Vangelo, dice Paolo, è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, dove la fede per Paolo è la fede in Gesù Cristo. E quindi si vede come il testo nella tradizione prima ebraica, poi cristiana, viene rielaborato. E si vede bene che è un testo che era sentito come importante, come centrale.
Ecco, certo è di grande fascino seguire le storie anche di queste parole, proprio dei termini, dei versetti, dei passi biblici, e certo andrebbe sempre tutto ripensato. Questa è la grande sfida anche della Bibbia, no?
La cosa bella è che in questa tradizione c'è un denominatore comune, ovvero l'idea che il giusto vivrà perché si fida di Dio e della sua promessa anche di fronte a situazioni limite che sembrano dire il contrario. E questo vale per Abacuc, vale per Qumran, vale per Paolo. C'è un denominatore comune nella lettura di questi testi.
Ecco, concludendo, Luca Mazzinghi, questo libro poi chiude con una sorta di salmo chiamato proprio preghiera del profeta Abacuc in tono di lamentazione, e ecco, forse qualcosa andrebbe detto su questa presenza continua dei salmi in tutto il testo biblico, anche al di là del libro dei salmi, no?
Sì, potremmo dire, se dovessimo definire cos'è un salmo, il salmo è una preghiera in forma di poesia.
Sì.
Questa è la cosa che caratterizza i salmi. E potremmo anche dire con Bonheffer, questa è una cosa che a me piace tanto, come mai nella Bibbia, che noi consideriamo parola di Dio, ci sono preghiere che sono preghiere umane?
Infatti Bonheffer chiama il salmo il libro di preghiere nella
Esatto,
Bibbia.
E la risposta di Bonheffer è che sono quelle preghiere che Dio vuole che l'uomo gli rivolga. È una bella idea questa di Bonheffer.
Ecco, e qui chiude il libro e questo salmo: ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore, il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare, dove sentiamo echi di molti versetti della Bibbia prima e dopo questo testo.
Esatto. E è un salmo che apparentemente parte in maniera diversa, parte con un Dio guerriero,
sì,
un Dio che viene fuori con frecce, bagliori e folgori, un Dio che fa tremare l'uomo a ogni passo, un giorno d'angoscia, e poi alla fine il salmo termina con questo ringraziamento che finirà perfino nel Magnificat: esulterò in Dio mio Salvatore, lo riprende Luca nel Magnificat, poi ci sono echi di Isaia, echi del Deuteronomio, e questa immagine finale di Abacuc è splendida. Il credente per Abacuc è come una cerva che può correre sulle alture. Questa è la forza simbolica ed evocativa della Bibbia. E se mi è permesso, mi piace finire con un ricordo personale, perché se ho cominciato con i miei parrocchiani e finisco con i miei parrocchiani,
sì,
poco tempo fa è morto nella mia parrocchia un uomo molto sportivo, un maratoneta che si è ammalato di SLA, Giuliano, e poi in poco meno di 2 anni è morto con molta dignità e molto coraggio, e sulla tomba gli abbiamo messo questa frase che lo aveva allietato nelle ultime settimane di vita: Dio mi rende i piedi come quelle delle cerve, sulle alture mi fa camminare. E la foto è quello di Giuliano sulla maratona dell'Everest. Questo per dire come anche un libro come Abacuc alla fine può lanciare comunque un messaggio di speranza.
Bene, la ringraziamo molto Luca Mazzinghi per averci accompagnato in queste due puntate e anche per questi così, ricordi personali, per questi cenni personali. Le auguriamo una buona giornata.
Grazie.
E dalla settimana prossima riprenderemo con non Isaia, non Geremia, ma Ezechiele. E, ricordo in redazione Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi, Giulia Loporto. Per la parte tecnica ci ha assistito Maurizio Possanza. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima.